In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stato dato e io lo do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Con la liturgia di oggi ci troviamo nel deserto per condividere insieme con Cristo le asprezze di un luogo dove regna la solitudine e il silenzio, possibilità offerte ad ogni uomo per incontrare Dio. In realtà c'è un mirabile scambio in quel luogo impervio dove regnano soltanto animali e fiere e dove si inoltrano coloro che vogliono, al pari di Elia, di Mosè, del popolo, di Giovanni il Battista, incontrare veramente Dio ed entrare nella terra della promessa che Dio realizza sempre per i suoi figli. Questo scambio è costituito dal fatto che il deserto è una condizione imprescindibile per noi uomini. La solitudine, il silenzio, la capacità di ritornare in se stessi, di riflettere, di pensare, è propria dell'uomo. E cosa avviene? Che Gesù, il Figlio di Dio, la fa propria. E noi, entrando nel deserto insieme con Cristo, entriamo nella nostra stessa vita. Siamo chiamati ad appropriarci della solitudine e del silenzio che tante volte non vogliamo accogliere. In questo modo Gesù si mostra ai nostri occhi come l'uomo vero, l'uomo nuovo, come colui che vive tutte le possibilità offerte dall'esistenza umana e le orienta al cuore misericordioso del Padre che guida il cammino dei suoi figli verso il compimento del progetto che egli ha pensato e che vuole fin dalla fondazione del mondo. Il deserto, carissimi fratelli e sorelle, è nostro e Gesù ci insegna ad entrare nella solitudine, a non scappare dal silenzio, perché questo tempo di Quaresima ci porti a un serio cammino di conversione dove noi prendiamo in mano il nostro cuore, dove approfondiamo il mistero della nostra debolezza e comprendiamo che, così come siamo fatti, dobbiamo consegnarci a Dio perché Lui ci cesselli ci lavori, ci faccia diventare delle creature nuove. In tal modo Gesù nel deserto diventa il modello di ogni uomo che deve operare delle scelte e deve domandare al Padre la sua luce e la sua forza, perché nulla impedisca il compimento della sua volontà. È un momento particolare nella vita di Gesù. Ha iniziato ad allontanarsi dalla sua casa, da Nazareth, a circa 30 anni. Ha ricevuto il battesimo. Luca ce lo presenta come il discendente di Adamo, del primo uomo disobbediente, ma lui non vuol seguire la strada della disobbedienza e va nel deserto per decidere, per scegliere, per ascoltare il Padre. Carissimi e dilettissimi figli e fratelli, prima di ogni scelta noi dobbiamo prendere dei momenti di silenzio e di solitudine. Dobbiamo lasciarci accompagnare come Gesù dallo Spirito Santo per decidere veramente sulle cose che vogliamo. Tanti sbagli e tanti errori nella nostra vita dipendono da un mancato discernimento. Pensiamo alla scelta della scuola, dell'università, alla scelta di un matrimonio o di una vocazione consacrata. Tutto dipende dalla capacità di entrare nel proprio cuore per chiedersi: ma io che cosa voglio veramente dalla vita? Gesù per questo va nel deserto, deve decidere, deve riflettere, deve pensare. E nel momento in cui ogni uomo entra dentro se stesso, avverte una forza contraria al bene, allo spirito, all'amore, alla grazia, alla pace che Dio ci dona, ed è lo spirito del male, il diavolo. È significativo notare che San Luca e gli altri evangelisti sottolineano il fatto che Gesù nel deserto non ci va da solo, ci va mosso dallo Spirito Santo. Ma come? Lo Spirito Santo vuole che Gesù venga tentato? No, lo Spirito Santo vuole che Gesù, così come vuole che noi, siamo veramente uomini e donne. Il cammino di fede non serve per scappare da noi stessi, ma per diventare autenticamente uomini e donne secondo il progetto del Padre. È come se lo Spirito Santo dicesse a Gesù: tu devi entrare nell'agone del combattimento, tu devi entrare nella mischia della prova, devi confrontarti anche con il mistero del male senza lasciarti vincere, perché in questo modo il tuo cuore verrà vagliato e tu, lasciandoti illuminare dalla parola del Padre, riuscirai sempre a perseguire la sua volontà. Carissimi fratelli e sorelle, il problema è che lo Spirito Santo ci vuole far diventare uomini e donne autentici, veri nei rapporti, e noi, fuggendo dallo Spirito Santo, gli impediamo di portare avanti quel cammino di maturazione umana che è indispensabile per diventare adulti nella vita e nella fede. Gesù fa esperienza che lo Spirito lo spinge a realizzare il progetto del Padre, ma questa forza contraria che viene dal demonio cosa fa? Divide, divide. È una divisione che noi possiamo paragonare a quella che ci viene ispirata dalla seconda lettura. Paolo dice ai Romani: se confesserai con le labbra che Gesù è il Cristo e crederai con il cuore che il Padre lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Il demonio cosa fa? Ci porta a dividere le labbra dal cuore, al punto tale che il salmista può dire: con la bocca maledicono, ma nel loro cuore con le labbra benedicono, nel loro cuore maledicono. Cioè c'è questa divisione che il demonio cerca di far crescere in noi, non soltanto nella dimensione personale interiore, ma anche tra di noi. Ogni qualvolta ci sono delle divisioni, ci sono delle contese, ci sono delle nemicizie, ci sono delle freddezze, delle guerre, significa che lo spirito del male sta lavorando. E la cosa che noi non notiamo è il fatto che il demonio ci illude e ci fa credere che noi siamo dalla parte della ragione, quando invece in momenti di lotte non serve chi ha ragione e chi ha torto, serve invece perseguire l'autentico bene, comprendendo che tutti siamo chiamati a convertirci e a prendere la strada nuova che il Signore ci dona. Il demonio inizia a parlare con Gesù, inizia a presentargli delle strade alternative rispetto a quelle del Padre. Non so se avete notato nel brano, in questo come anche negli altri sinottici, Marco e Matteo, non si descrive il demonio. Non si dice, no, il demonio è tutto nero, è tutto rosso, tiene le corna, tiene il tridente, tiene le ali, tiene le unghie. No, perché questo non è importante ai fini della comprensione del testo. Perché il demonio è quella voce che tu avverti dentro di te, che ti vuole spingere al male, che ti vuole illudere che stai facendo bene. Il demonio è viscido, ti accarezza, ti seduce, ti sorride. Invece la voce dello Spirito Santo ti presenta il bene cristallino. La voce dello Spirito è serena, ma è anche forte, determinata. Lo Spirito non utilizza raggiri, lo Spirito è diretto nel dire sempre la verità. Il demonio no, gira intorno alle cose, come fece con Eva. Pian piano la porta accanto all'albero della conoscenza del bene e del male, e girandola e raggirandola la conduce a stendere la mano e a prendere il frutto di quell'albero. Il demonio fa così anche con Gesù, fa così anche con noi. È una voce, è la voce della nostra debolezza estremizzata, dei nostri desideri non purificati, di questo nostro mondo interiore. Il demonio, carissimi fratelli e sorelle, non agisce soltanto all'esterno di noi, quelle sono delle manifestazioni chiare, ma il demonio, il più delle volte, agisce dentro di noi. Quando gli permettiamo di entrare, quando la casa del cuore non è irrorata dalla luce di Dio, quando non c'è un continuo dialogo con la preghiera, e anche quando c'è una vita spirituale matura, adulta, il demonio si intrufola sempre e cerca di destabilizzarci, di crollarci, di mettere nel nostro rapporto con Dio diffidenza, spingendoci a credere che Dio non ci ami, che Dio non ci pensi, che Dio non sia padre per noi. Ora, carissimi fratelli e sorelle, questo brano noi lo potremmo spiegare fino alla fine del mondo, così come ogni pagina del Vangelo, ma io voglio donare a me e a voi soltanto poche battute. La prima: il demonio ci tenta su tutto, lo abbiamo ascoltato. Tenta Gesù nel proprio rapporto con se stesso, ha fame, parte dai desideri primari. Poi il demonio tocca il rapporto con gli altri: tu sei meglio degli altri, non ti far accoppare, metti gli altri sotto di te. E poi il terzo ambito è il rapporto con Dio. Questi sono, possiamo dire, i tre livelli della tentazione, e al tempo stesso c'è un crescendo anche nella modalità che il demonio utilizza. Lo abbiamo ascoltato. Il demonio prima dice: ma guarda, hai questa pietra, ma trasformala in pane dal momento che tu hai fame. La seconda tentazione è sulla fantasia, lo porta a vedere tutti i regni della terra, le fantasie che noi ci facciamo, i cinema che la nostra mente continuamente macina. Non sempre la fantasia è utilizzata per il bene. Il terzo ambito poi è ancora più difficile. Il demonio che cosa fa? Il demonio utilizza perfino la parola di Dio, perfino le cose sante, perfino le cose sacre. Tante volte noi diciamo: ma com'è che io perfino a messa mi distraggo? Non riesco a seguire bene, non riesco a pregare. Ma è normale, demonio cerca sempre di toglierti la gioia, la speranza, l'incontro con Dio. Sapete quando la prima cosa che il demonio fa quando inizia la messa? Ci fa nascere l'antipatia per il prete che celebra. Questa è la cosa più semplice. Appena noi entriamo e vediamo determinate persone che celebrano o che leggono, quel senso di antipatia da chi viene? Viene dalla suggestione del demonio che non ti deve far ascoltare, non ti deve far concentrare. È lì che deve intervenire la fede. Ma Gesù come combatte il demonio? Non è che gli dici, allontanati, no. Prima di tutto, notate, Gesù è sereno. È sereno. Così come è sereno in tante altre pagine del Vangelo. Non è che si lascia prendere dalla paura, dal timore, e Madonna, cosa devo fare? Madonna mi aiutami. No, lui il figlio di Dio non doveva certo invocare la sua madre. Siamo noi che la dobbiamo invocare nei momenti di tristezza e di desolazione. Gesù è sereno, sapete perché? Perché lui si sente amato dal Padre. Sente che lo Spirito è con lui. Il demonio invece ci illude. E nel momento in cui veniamo tentati ci dice: tu sei solo, Dio non ti ama, tu non vali niente. Dov'è questo Dio che si fa chiamare Padre e tu non senti? Così il demonio ci dice. E noi, scoraggiandoci, apriamo la porta del cuore e lasciamo che lui faccia razzia di tutto il bene che c'è dentro di noi. Gesù no, invece. Pensa, riflette, ama il Padre e si sente amato da lui. E questo lo rende forte. Non dobbiamo permettere al demonio di toglierci la certezza dell'amore di Dio. Quando si presenta e inizia ad accusarci, a farci credere che Dio non ci ami, dobbiamo immediatamente scacciarlo, dobbiamo immediatamente sbaragliarlo, proprio come faceva San Francesco, allontanandolo immediatamente, anche con parole talvolta forti. E Gesù come lo allontana il demonio? Lo allontana citando la Scrittura. Carissimi fratelli e sorelle, voi sapete che nei Vangeli ci sono tanti esorcismi. Che cosa sono gli esorcismi? Sono quei gesti compiuti da Gesù per scacciare il male. E ancora oggi ci sono gli esorcismi. Cioè i sacerdoti possono intimare, con il permesso del vescovo, al demonio di allontanarsi, mentre tutti i sacerdoti possono invece invocare la liberazione e la guarigione interiore. Ora Gesù che cosa nel Vangelo? Che cosa dice al demonio? Taci, allontanati da lui. Ora quelle stesse parole che noi troviamo nel Vangelo, sulle labbra della Chiesa, continuano ad operare meraviglie. Cioè la parola del Vangelo ha in sé la forza di scacciare il male. Noi invece col demonio che facciamo? Lui bussa alla porta. Sei arrivato, entra. Che mi dici di bello? Ci mettiamo a banchettare, a parlare? No! Immediatamente il demonio deve essere fatto tacere. E come si fa a tacere? Come fa Gesù? Con la parola di Dio. Ma il problema, carissimi fratelli e sorelle, sapete qual è? È che noi non abbiamo questa dimestichezza con la parola di Dio. Per questo poi il demonio può fare quello che vuole nella nostra vita, perché noi non siamo capaci di ricordare, di presentare quella che è la parola della Scrittura, lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino. E in questo modo noi siamo continuamente messi in difficoltà. Ora, e concludo, in questa prima domenica di Quaresima dobbiamo chiedere proprio questo al Signore: di combattere il male non soltanto con i nostri desideri, con la forza dello Spirito Santo come fa Gesù, ma con la grazia della parola della Scrittura. Ci vuole più Vangelo nella nostra vita, ci vuole più parola di Dio. Se non c'è parola di Dio, noi non riusciamo a pregare, a scacciare il male, a costruire il bene, ad allontanare i venti di lotte, di discriminazione, di cattiveria e di odio.
Abbiamo bisogno di leggere la parola della scrittura, di ruminarla.
Se non c'è questo, carissimi fratelli e sorelle, ogni giorno noi saremo continuamente sotto l'attacco del demonio e cadremo veramente sotto i suoi colpi. Che il Signore ci accompagni in questo cammino. Maria, che ha meditato continuamente la parola della Scrittura, ci dia la grazia di trovare ogni giorno del tempo per ascoltare Dio. Padre, ma io non tengo tempo. Però poi il tempo per rispondere a tutti i messaggi di WhatsApp li teniamo, o anche per postare tutte le cose più strane su Facebook, o per rispondere a tutti i social, o stando a letto di vedere l'ultimo film che danno. Com'è? Abbiamo tempo per tutto e non per Dio. Che Maria ci dia la grazia di trovare del tempo per coltivare il nostro cuore, perché se non si coltiva il cuore con la parola di Dio, senza accorgercene, il nostro cuore morirà di fame e di sete. Il Signore ci accompagni in questo cammino, ci sfami con la sua parola, ci dissedi con la sua presenza.